Noi siamo qua, noi ci siamo. Cara prof Salmazzo, buongiorno.
Buongiorno, siamo qua e non tossiamo neanche, quindi siamo e non abbiamo paura.
Da dove ci state ascoltando? Da casa o da scuola? No, vi spieghiamo perché. Perché noi stiamo registrando questa puntata prima della decisione di riaprire le scuole oppure no. Quindi non lo sappiamo se oggi, lunedì, quando ci ascoltate, le scuole saranno state riaperte oppure no. In ogni caso, però, veniamo da una settimana molto particolare in cui i bambini e i ragazzi sono stati forzatamente a casa. Parlavamo dei giorni del carnevale, che si fa a casa, è stata prolungata questa cosa qua e quindi interrogativo ancora maggiore, insomma.
Sì, rispetto ai giorni del carnevale sono solo stati, se oggi siamo a scuola, sono stati soltanto due giorni, in più il giovedì, il venerdì, vabbè, per le scuole che hanno la settimana corta, per gli altri tre giorni anche il sabato. Non è molto grave, i 200 giorni ci sono lo stesso, tra l'altro è chiarissimo legalmente che l'anno scolastico varrà in ogni caso anche certo. Se si va sotto i 200 giorni.
Perché è un motivo di forza maggiore, giusto?
Perché è una causa di forza maggiore e anche stanno contrattando per il fatto che non ci devono essere, almeno per il personale statale, trattenute di alcuna sorta, okay. In quanto non sono loro che vogliono stare a casa, ma è un li mandi a casa, li impedisci di andare, perché le scuole sono chiuse, non è che sono sospese le lezioni, certo. Quindi c'è una bella differenza.
Prof, le posso chiedere una cosa però? Io adesso, vabbè, perché non si va a scuola? Perché ci può essere, credo, il rischio chiaramente di questo coronavirus. Allora però mi chiedo, in questi 7 giorni le scuole sono state disinfettate? Hanno subito delle pulizie? Hanno fatto, cioè, sarebbe bene, secondo me, forse, non so, parlo come cittadino,
Sì, certo.
Perché, non è che da una settimana c'è il coronavirus e c'è. Se c'è, voglio dire, poteva esserci magari anche 15-20 giorni prima e non saperlo.
Certo, però ricordiamoci che almeno da quello che dicono il coronavirus non viaggia attraverso gli oggetti,
certo,
viaggia attraverso il cosiddetto aerosol, cioè l'aria che respiriamo. Allora lì se è stata fatta, e non può vivere a lungo senza di noi, quindi se è stata fatta una bonifica semplicemente aprendo le finestre,
sì.
E se non c'è, speriamo, stato nessuno, ecco. E tra l'altro i bambini e i ragazzi giovani sono quelli che meno esposti, cioè prendono, ma non hanno dei sintomi talmente banali che non ci si accorge nemmeno.
Ecco, prof, sul coronavirus potremmo stare a dibattere, se ne è
per
parlato
carità
tanto.
Basta, ci esce dalle orecchie.
Esatto, parliamo più di una cosa, secondo me, che così, che può fare riflettere, cioè che cosa fare a casa quando non si va a scuola. Perché alcune scuole sono state innovative, anche in provincia di Belluno, anche il liceo Lollino l'ha fatto, e magari qualche insegnante anche l'ha fatto, lezioni via Skype o su YouTube. Cioè si può, questo coronavirus può insegnare che bisogna essere preparati. Però domanda, i docenti sono preparati a questo? Lo fanno? Sembra che meno della metà abbiano le competenze nei docenti per fare queste lezioni. Cioè i docenti non sanno come fare a connettersi,
certo.
Su, vero?
Allora, a connettersi, già Skype era un po' famoso, adesso è un po' meno famoso. Però io credo che non ci sia un docente in Italia che sia ignorante in WhatsApp. Allora basta, come ha fatto una maestra, semplicemente piazzare il telefonino di fronte a sé, il libro di sotto e leggere la lettura ai bambini. E WhatsApp è fantastico, magari farla a pezzi perché non so quanto si riesca a caricare sulla rete,
certo,
eccetera.
Chiaro.
Però, oppure, non so, il mio nipotino ha ricevuto via WhatsApp sul gruppo dei genitori, quindi nemmeno direttamente dagli insegnanti, ma gli insegnanti l'hanno mandato al rappresentante di classe l'elenco dei compiti in più da fare.
Certo.
E il rappresentante di classe li ha girati a tutti gli
però
altri genitori.
Alla passione, al senso di responsabilità dell'insegnante,
al senso di
giusto?
Responsabilità, ma l'insegnante è un mestiere particolare, certo. Basato secondo me completamente sul senso di responsabilità, perché tu non hai nessuno che ti controlla di quello che fai,
infatti,
in classe,
infatti.
Se tu in classe giochi al gioco dell'oca con i bambini dalla mattina alla sera, anche lo venisse a sapere il tuo dirigente scolastico, non può farci nulla, perché è metodologia,
sì,
didattica.
Però voglio dire, quindi, prof, la cosa, vedi, noi abbiamo sempre parlato di magari tenere i telefonini fuori dalla classe, tutto, però un uso dei telefonini per una finalità che può essere questo, cioè in emergenza siamo comunque in grado di far funzionare la scuola, se i docenti, magari coordinati al dirigente scolastico, e gli stessi studenti fossero tutti in grado di fare questa cosa qua, non sarebbe male.
No, e tra l'altro sarebbe una cosa da fare normalmente per i ragazzini che comunque stanno assenti da scuola per qualche periodo. Cioè la scuola a distanza, che viene attivata in caso ci siano bambini ricoverati in ospedale per malattie particolarmente lunghe o immunodepressi, quelle cose lì, beh, questa dovrebbe essere una prassi nella valigetta degli attrezzi di ciascun insegnante, dovrebbe esserci. A maggior ragione, come dici te, nella valigiona del dirigente scolastico, che dovrebbe essere lui che dà la spinta. Quindi questione di buon senso, di senso di responsabilità e anche di diciamo voglia di migliorarsi, perché come per gli alunni è la motivazione all'apprendimento che fa apprendere, così anche per gli insegnanti ci deve essere la motivazione a continuare ad imparare, certo. Perché uno non può assolutamente pensare tantomeno se è un insegnante, di essere statico nell'apprendimento, cioè che quello che ho appreso sia sufficiente e basti per sempre, no, esatto. Tu devi continuamente aggiornarti nelle cose che il mondo porta avanti, e visto che abbiamo la fortuna di avere tutta questa tecnologia, maledetto il digitale se ti fa stare,
usato in una certa maniera,
se c'entra il cyberbullismo, però caspita, stavolta
può essere utile,
quindi attrezziamoci senza aspettare emergenze.
Utile, però una riflessione, ho letto qualche giorno fa di un preside che ha scritto una lettera suggerendo di rileggere i Promessi
Sposi, il 31esimo capitolo
dei Promessi Sposi, quando parla della peste di Milano, cioè riflettere su che cosa è stata la peste
e che meccanismi ha scatenato dal punto di vista sociale.
Ecco, esatto, dal punto di vista sociale, perché effettivamente i contesti storici chiaramente sono diversi e anche la malattia penso sia diversa, no? E quindi andare a capire che cos'era nel passato e come siamo anche adesso, sommersi da informazioni, vuoi vere, vuoi false, tutto quanto che, però è ecco comunque una bella cosa.
Ecco un compito per esempio da fare, se ancora si sta a casa, leggere il capitolo 31 di Promessi Sposi, dove c'è ambientato nel 1630, quindi quando telefonini non c'erano, non si conosceva nemmeno l'origine delle malattie a quell'epoca. Quello che succedeva non tanto dal punto di vista di morti, che fu una strage, ma dal punto di vista, come detto te, sociale, la caccia all'untore, esatto. E qui mi sembra che sia pure anche qua, no, abbastanza moderna, il chiudersi verso l'esterno, l'aggiottaggio delle provviste, la differenza tra i ricchi e i poveri, che quelli ricchi andavano a rifugiarsi in campagna e chiudersi dentro, mentre i poveri, i poveracci, erano lì alla merce di tutti. Ecco, quindi ci farebbe riflettere un pochettino.
Come poteva essere anche senza tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso. A proposito di mezzi di comunicazione, prof, l'Unione Europea nel divulgare le informazioni appunto su questo coronavirus, ho letto che ha scritto le indicazioni utili per, non so, la prevenzione e quant'altro solo in lingua inglese. Allora qualcuno dice, vabbè,
con la Brexit,
ok, esatto, con la Brexit l'ha fatto in lingua, ma poi quanti sono in tutta l'Europa che sanno leggere l'inglese, cioè tutte le indicazioni, voglio dire, dall'Unione Europea scrivere anche in italiano piuttosto che in francese e spagnolo non mi sembra un buonissimo esempio, lei che dice?
È che siccome è abbastanza burocratica l'Unione Europea, la lingua ufficiale attualmente è ancora l'inglese, nonostante la Brexit hanno usato il canale ufficiale, però. Si fa anche presto a vedere altri siti dove ci siano tutte le indicazioni. Tra l'altro adesso mi pare che sia obbligatorio esporre dei cartelli dove ci sono nei vari luoghi pubblici tutte le indicazioni, quelle di lavarsi le mani, eccetera. Stiamo di nuovo parlando di coronavirus,
però giusto, abbiamo tantissimi altri argomenti.
Cambiamo argomento.
Vediamo un po', qua ce ne sono.
Movimento Marche in Movimento?
Marche in Movimento.
Progetto
muove,
bellissimo,
cioè?
In cui tutte le scuole delle Marche sono invitate ad aderire a fare 20 minuti di attività motoria in tutte le scuole, in qualsiasi momento, anche, non so, studiando le sillabe, per dire, o facendo delle regole di algebra, e fare questa cosa in classe oppure anche fuori, oppure dire ai ragazzini di farlo a casa e poi farsi relazionare.
Ma durante l'orario scolastico o fuori?
Sì, durante l'orario scolastico, ma io spero che lo facciano durante l'orario scolastico, visto che lì i ragazzi anche stanno seduti, in maniera tale da far muovere bambini e ragazzi, perché ne hanno assoluto bisogno. I bambini, perché il movimento, l'abbiamo detto tante volte, fa parte di quel bagaglio di conoscenze del corpo che poi diventano anche conoscenze della mente. I ragazzi più grandi, perché il movimento serve a non diventare obesi e a conservarsi in buona salute. Non costa nulla, cioè, esatto. È una pratica che 20 minuti non si rubano 8 ore su un mese.
Assolutamente.
Quindi è pochissimo.
Prof, ecco. Un'altra bella notizia, la preside anti-bully è qua da Verona ed è la prima scuola certificata, si tratta di un istituto comprensivo mi pare, no?
Sì.
Ha fatto un codice sanzionatorio però d'accordo con la famiglia, cioè codice sanzionatorio ma per migliorare,
certo.
Per, quindi c'è questa scuola antibulli,
e con un
sarebbe
patto
secondo lei bella che la cosa si espandesse anche ad altre,
certo,
scuole.
Certo, che possono farlo anche questo a costo zero, non dicano che non hanno le risorse, perché si tratta di fare quelle cose semplici, come l'abbiamo detto anche alcune settimane fa, il nominare un insegnante referente per classe a cui i ragazzi possano riferirsi, il nominare un ragazzino o due per classe che facciano le sentinelle, il fare anche delle lezioni che poi sono lezioni di informatica per rendere i ragazzini consci che ci vuole anche un'educazione digitale, cioè saper usare questi strumenti che loro sanno usare tecnicamente ma non sanno usare dal punto di vista etico. E poi un patto con le famiglie, essere, certo, d'accordo, certo, essere d'accordo su dove si limita e dove si permette l'uso e per quali usi, in maniera tale che siano tutti d'accordo.
D'accordo, prof, io adesso proprio sul d'accordo sto per farle una domanda, in parte immagino già la risposta, ma io gliela faccio lo stesso perché mi interessa. Allora, studiare per avere un bel voto oppure per imparare? Ecco, che dice lei?
Io dico che, e non lo dico io, lo dicono ormai studi di neuroscienze, di psicologi vari, che se si studia solo per il bel voto si ha il concetto in testa di intelligenza che si chiama entitaria, ed è una cosa che si studia per la prestazione. Cosa vuol dire? Che io cercherò di raggiungere il bel voto anche con maniere poco ortodosse, esatto. E se prenderò un brutto voto penserò di non essere capace, cioè non collego l'impegno, il mio impegno, penso soltanto che la mia intelligenza mi ha permesso di avere quel bel voto e non mi sforzo di più. Se invece io studio, cioè mi impegno a scuola o mi impegno nell'apprendimento di qualsiasi genere perché voglio apprendere, cioè perché voglio diventare più capace di fare le cose, vuol dire che io in testa ho il concetto che posso diventare più capace, cioè si chiama il concetto di intelligenza incrementale, e questo mi fa vincere, tra virgolette, perché non mi fermerò di fronte all'ostacolo, perché non penserò che la mia intelligenza arrivi fin là e più in là di là non vada. Penserò invece che è questione di impegno, di sforzo, affronterò le sfide e se prenderò un brutto voto non mi perderò a piangermi addosso, certo, ma andrò cercherò di capire perché, esatto.
Allora, e poi la conoscenza è sempre utile. Vediamo al caso della senatrice Segre, no? Che è stata in buona sostanza, quando era nei lager, è stata la conoscenza a consentirle, ha detto, di trascorrere degli attimi anche belli, fra virgolette. Per esempio, il latino le ha consentito di parlare con una bambina cecoslovacca. Esiste un solo bene, ha detto, la conoscenza. Esiste un solo male, l'ignoranza.
Sì,
e che vogliamo dire?
Appunto, dovrebbe essere un motto da scrivere fuori dalle scuole e non solo. E tra l'altro incontrò un professore di storia, e quando questo professore di storia, lei era una ragazzina di 11 anni, mi sembra, no? Più o meno 11-15, le si mise a spiegare la storia. Per lui era una maniera di sentirsi ancora fuori, ancora nella scuola, ancora insegnante con i suoi alunni, per lei una maniera di sentirsi anche lei fuori del lager. Ecco, in quel momento erano tutti e due liberi, perché come ha detto la senatrice Segre, la conoscenza è libertà. In quel momento il lager non esisteva, nessuno poteva togliergli questa cosa, il fatto di conoscere di più.
Conoscere di più, prof, veniamo al caso di quella studentessa che ha voluto ripetere per 3 volte l'esame.
Più che voluto, dovuto.
Sì, dovuto. No, però per 2 volte poteva farlo. Per la terza ha dovuto fare ricorso. Giusto? Beh, bella tenace però, perché dopo 2 volte che uno è stato poggio, vabbè,
alla maturità, proprio. Sì. Hanno trovato degli...
È giusto,
sì. No, non è giusto che abbia dovuto farlo 3 volte, però se i giudici hanno dato torto agli insegnanti perché c'erano dei vizi di forma o perché erano stati trattati gli alunni in maniera discriminatoria, eccetera, è giusto che lei abbia potuto avere in mano anche questi strumenti. È un caso estremo, si spera che queste cose non debbano accadere mai, però insomma almeno si sa che ci sono anche delle maniere di difendersi, senza che questo porti tutti i genitori a fare ricorso tutte le volte, certo, che un figlio è bocciato, per carità, perché la bocciatura può
non
essere anche
non
è un dramma,
detto,
è una cosa utile. Ah, è un'altra cosa, io vorrei, tornando al discorso di prima, che nessuno usasse il "se non studi ti boccio" come motivazione per l'apprendimento. È far crollare completamente tutto quelli che sono le motivazioni vere. Perché
diciamolo, se non studi, puntini puntini.
Se non studi, nella vita non sarai una persona che si farà valere, che conoscerà, che sarà cosciente. Vuoi essere una persona che non saprà leggere un giornale e quindi che gli altri potranno dire qualsiasi cosa? Potrei essere uno che non sa distinguere una notizia vera, certo, da una falsa,
quindi,
che
studi,
ti imbrogliano sul conto e ti danno 10 euro azzardo, di meno di resto.
Quindi se non studi, puntini puntini, affari tuoi, la vita ti presenta al conto.
Esatto, ma senza che sia detto in maniera cattiva.
È la vita cattiva, che ti boccia,
sì, è la vita, esatto, che ti boccia. Esatto, esatto.
Prof, bravo. Invece, caso opposto, aumentano gli studenti che si diplomano con lode e quindi beccano pure dei soldini, giusto?
Pochi però, perché essendo aumentati molto, se prima erano 1000 euro, adesso sono la stessa cifra totale, è stata divisa per il numero dei diplomandi col 100 e lode, sono diventati 250, cosa non giusta, perché se uno è bravo e merita deve avere lo stesso premio, non deve dipendere da quanti bravi ci sono quanto prende. Però c'è una riflessione da fare: 0,7% degli alunni della maturità in Lombardia e nel nord-est, 3,4% col 100 e lode in Puglia. Qualcosina che non funziona,
che non torna,
anche perché poi le prove OCS e le prove INVALSI sono rovesciate. Allora già ci sono non sindacati ma associazioni di docenti, commissioni interparlamentari eccetera, che chiedono che le griglie di valutazione per la maturità siano un pochino più chiare e anche più, non più oggettive, ma come dire, più precise, in maniera da permettere una maggiore oggettività nei voti.
Prof, sai che mi ha incuriosito una cosa, che ho letto che è morto purtroppo, colui che ha inventato il copia e incolla. Cioè il copia e incolla, quello strumento che noi banalmente lo usiamo, penso, tutti i giorni, voi col computer, voi col telefonino. Oh, ma il copia e incolla lo usiamo tantissimo. È utile, però, prof, delle volte col copia e incolla leggiamo pure di meno, giusto?
E soprattutto produciamo
comodo,
di
però,
meno, produciamo di meno. E poi il copia e incolla fatto per le tesine,
ecco, esatto,
mamma
sì.
mia, che non si legge nemmeno più quello che si scrive, poi vengono smagati subito perché te ne accorgi che non sta in piedi un testo col copia e incolla. Facciamo lo sforzo. Per carità, il copia e incolla serve tantissimo quando, se devo scrivere un testo e poi riprodurne una parte, certo, mi va benissimo fare copia e incolla, risparmio una fatica tecnica da amanuense e impiego il mio tempo che avanza per produrre maggiormente,
certo.
Però non se
ho usato
anche quello è uno strumento, e come tutti gli strumenti vanno usati come strumenti e non come obiettivi.
Lo strumento, il tempo, io sto guardando, cioè abbiamo ancora pochissimo tempo purtroppo. Beh, chiudiamo.
1500 tutor in Francia per far insegnare.
Ah sì, orca miseria, per insegnare la matematica bene.
Ma a chi questi tutor? Ai
bambini?
Agli
insegnanti, no, agli insegnanti. Giusto.
E se si muovono loro, i francesi, che hanno visto che nella matematica il fatto che i ragazzi non riescano dipende molto dalla non preparazione degli insegnanti, che riproducono schemi invece che attivare meccanismi,
certo,
di ragionamento.
Che
facciamo noi?
Stiamo a guardare intanto quello che fa la Francia. Però intanto, prof, in conclusione, lo sciopero pare sia stato revocato.
Quello
nel
del 6 marzo, sì, da
giorni.
Tutti tranne che dall'Unicom.
Beh, meno male, perché intanto vedremo se si va a scuola. Lo speriamo, logicamente.
Sì,
speriamo di dare delle belle notizie. Prof, proprio al volo, il CSI aderisce al progetto Wow in Classe.
Cioè, propone questo progetto.
Propone, scusi,
entro
sì.
il 6 marzo c'è da aderire e mandano dei bei kit alle scuole. In cui si insegna e si fa un torneo anche con degli sport nuovi tipo il touchball o il frisbee, cose di questo genere. Sì, anche
qualcosa.
Qua è gratis,
frisbee.
Approfittate.
Il frisbee,
sì.
Bellissimo. Sì, prof, sì. Ci risentiamo la settimana prossima.
Va bene, vivi o morti ci saremo. Arrivederci e state in salute tutti.